Buongiorno a tutti, sono Stefano Rolando. Sabato 23 marzo, nella storica sala del Circolo de Amicis a Milano, si è svolta la giornata in memoria di Ugo Intini, parlamentare per quasi 10 anni, direttore dell'Avanti, parte di due governi e dirigente di primo piano del Partito Socialista Italiano. Scomparso a 82 anni a Milano il 12 febbraio. Ho avuto l'incarico di svolgere la relazione introduttiva che è stata registrata da Radio Radicale. Ecco, per aggiungere ascoltatori circa quella che considero la virtuosa vita di un socialista dell'età contemporanea, trasferisco qui, nel mio podcast settimanale, quella registrazione. Ringrazio Aulo Chiesa e Walter Galbusera per aver organizzato con così forte determinazione questo incontro e per avermi chiesto di introdurlo. Io devo confessarvi, prima di entrare nel merito, che ai promotori dell'iniziativa di oggi avevo subito detto Dominus non sunt dignus. Ma non per ritrosia, ma perché la caratura politica della vita di Ugo Intini, secondo me, chiede una lettura inter pares. Poi però mi sono arreso all'idea che l'amicizia, il rispetto, alcune radici comuni possono essere al servizio di un momento così importante come quello di mettere in comune la memoria di chi ci lascia. Recalcati chiama questa cosa la luce, che non è la vita eterna, per carità, conforto immenso per i fedeli, ma è comunque una scia, una consegna al domani e soprattutto una giusta restituzione, con la consapevolezza quindi di tralasciare aspetti che possono illuminare molto meglio di me, ma col conforto che la riparazione possibile è attraverso i contributi, i molti contributi che seguono, io metto a disposizione alcune annotazioni con una preliminare dedica ai familiari di Ugo, qui in particolare la moglie Carla Scesantini, che ho affettuosamente salutato poco fa. Prima di entrare nel merito, permettete una breve citazione sonora con la sua voce recente.
Il racconto e la memoria sono in effetti una formidabile macchina del tempo. Nenni diceva spesso, come la bella Repubblica sotto l'impero. Noi ragazzi non capivamo. E poi ci ha spiegato che i compagni della Comune di Parigi del 1871, quando combattevano contro Napoleone III, sognavano la Repubblica che sembrava loro più bella di quanto in verità poi si è dimostrata. Ecco, Nenni raccontava a me, i compagni della Comune di Parigi raccontavano a Nenni. I protagonisti della Rivoluzione francese raccontavano ai compagni della Comune di Parigi e in quattro passaggi, tra quattro persone fisiche, si coprono oltre 2 secoli. Così funziona la macchina della memoria e del tempo. I protagonisti e testimoni del libro sono soprattutto socialisti, si sa perché questo è il mio mondo, però poi ci sono gli italiani in genere e ci sono anche quelli internazionali. Dirò poche parole sugli italiani, perché forse può essere utile per riflettere sull'Italia di oggi. Qual è la differenza oggi rispetto al Novecento? Beh, allora c'erano i partiti e oggi non ci sono più. E senza i partiti si può temere che non ci sia la politica. Quando c'erano i partiti, prima arrivava la storia, poi la cultura, poi la politica e infine il potere. Non c'era il potere soltanto fine a se stesso. C'erano a quel tempo le radici dei partiti profonde e la staffetta generazionale. C'è un flash che lo ricorda in modo vivido. Molo di Savona, dicembre 1926, Turati che di notte parte per l'esilio in Corsica sul motoscafo. Turati era allievo dei padri del Risorgimento, Garibaldini e Mazziniani. E chi c'era intorno a lui su quel molo di Savona? A chi consegna Turati il testimone? Carlo Rosselli, padre del socialismo liberale, Pertini, futuro presidente della Repubblica, Ferruccio Parri, il primo presidente dell'Italia liberata, e anche Adriano Olivetti, il più innovativo tra gli imprenditori del dopoguerra. I leader politici avevano un carisma che nasceva da una circostanza fortunatamente oggi impossibile. Brecht diceva: beato il popolo che non ha bisogno di eroi. Beh, questi erano leader che avevano rischiato la vita, il carcere, l'esilio per le loro idee, tutti, anche quelli di estrema destra. E tutto si poteva dire di loro, meno che non credessero nelle loro idee.
Un breve ricordo con la voce inconfondibile di Ugo. Ricordando Ugo Intini, a poche ore dalla notizia del decesso al San Raffaele a Milano, avvenuto di recente, il 12 febbraio, Paolo Franchi, firma del Corriere della Sera e anche della Stampa Socialista, ha colto il carattere della sua coerenza come cifra principale della sua distinzione. Cito tra virgolette: se dovessi definirlo con una parola antica, direi piuttosto che è stato per tutta la vita un militante, meglio, un militante onesto della sua causa e del suo partito, così onesto da restare loro fedele anche nei lunghi anni in cui questa causa e questo partito sono stati trattati alla stregua di un capitolo della questione criminale. Il punto di coerenza di Ugo nasce da lontano. Lui stesso ha scritto quanto segue, virgolette: eravamo due ragazzi a Milano, io, vice cronista comunale dell'Avanti, avevo 19 anni, ero autonomista e nenniano, Bettino Craxi era il più giovane eletto ed era il mio leader. Il primo articolo che scrissi su di lui raccontava una sua iniziativa per rimettere a posto le fontanelle della città. Ecco, prima ancora, li legava, come al tempo la cosa legava, perlomeno connetteva molto, non solo il liceo che avevano fatto in comune, unico liceo classico, pur con una differenza d'età, il unico liceo classico cittadino fuori dal quadrilatero del centro storico aperto all'Interland Nord della città, cioè il liceo Carducci, che fu anche di altri correligionari, tra cui Claudio Martelli e io stesso in anni un poco più succedanei, ma anche per loro due aveva contato la frequentazione del corso più severo, il corso A, corso che tolse a Craxi la voglia di andare poi a fondo negli studi, mentre Intini ne ricordava sempre il carattere di rigore, la qualità dei docenti, la severità dell'impegno per gli studenti. E come è noto, lo stretto loro rapporto a un certo punto non si misurò più sui fatti giovanili, sui ricordi di liceo, ma accompagnò in modo incessante la vita di entrambi. Nella storia del Partito Socialista, la direzione dell'Avanti ha rappresentato nel secolo predigitale una posizione di primissimo piano nella vita politica, perché in epoche in cui la politica era argomentare e poi anche difendere, attaccare, indagare, dimostrare, eccetera, un giornale militante valeva come un posto parlamentare, come il ruolo di un grande sindaco, oso dire come quello di un ministro. E questo, non per caso, questo valse per figure ben diverse, ma con tempra politico-giornalistica indiscusse. Da Benito Mussolini, massimalista poco prima di cambiare casacca, a Sandro Pertini, turatiano, resistente e liberatore, coerente tutta la vita con la sua casacca. E la stessa annotazione vale per le direzioni storiche di Leonida Bissolati, di Claudio Treves e la direzione cruciale di Pietro Nenni negli anni 30. L'Avanti di Ugo Intini arrivava dopo la stagione giornalisticamente prestigiosa di Gaetano Arfè e di Paolo Vittorelli, stagione nella quale con entrambi io collaborai assiduamente, soprattutto con corrispondenze dall'estero, ma ebbe un compito altamente strategico e finalizzato, cioè quello di accompagnare la preparazione alla centralità politica dei socialisti nel paese, affiancare cioè day by day l'azione di governo e arrivare fino alle conclusioni della lunga esperienza di Craxi a Palazzo Chigi. La direzione di Ugo Intini durò infatti dal 1981 al 1987. Questa posizione di baluardo narrativo lo obbligava ad assumere ruoli diversi, da concepire spesso come un presidio di artiglieria: la confutazione, l'asseverazione, la spiegazione. Rimandò forse la passione per l'indagine storiografica o la cura poi sviluppata per i nessi evolutivi di una grande radice storica della politica, trovando tuttavia anche il tempo di aprire varchi proprio sul terreno di quell'evoluzione. Ne fu un esempio il libro scritto tra il 1979 e il 1980 a quattro mani con quel grande giornalista del Corriere della Sera, poi anche europarlamentare, indipendente nelle liste del Partito Socialista, che fu Enzo Bettiza. Libro dedicato al sogno minoritario del rapporto tra socialismo e liberalismo. Dunque la formula Lib-Lab, di cui loro due furono, se non gli artefici, certamente i promotori. Ma vorrei aggiungere, in epoca in cui non c'erano i social e la facile interattività, l'idea che un giornale di partito dovesse tener conto dello scambio interno a una comunità. Questa cosa apparteneva al rapporto di Intini veramente col suo giornale. A quattro mani, con il suo vice Roberto Villetti, che ricordo con molto affetto personale, in una mia analisi di quel dibattito interno in anni di forte cambiamento, dal 1976 al 1978, analisi pubblicata da Marsiglio nel 79 con il titolo «Caro Avanti, 1000 lettere dall'interno del Partito Socialista Italiano», Ugo scrisse con chiarezza e con linguaggio del tempo questo concetto, virgolette, «si cerca di usare in forma rovesciata l'influenza dell'Avanti, da strumento che dà unicamente la linea politica sulla base di un potere delegato e legittimato statutariamente a uno spazio aperto nel quale si confrontino due flussi di valutazioni e di indicazioni, dal vertice verso la base e dalla base verso il vertice». Chiuse le virgolette. Questa citazione è fatta anche per segnalare che cosa deve aver provato e pensato Ugo, il personaggio che sto per citare è tornato in cronaca in questi giorni, quando il glorioso Avanti, tutto, ormai quasi tutto finito, finì nelle mani di tale Walter Lavitola. Dalla metà degli anni Ottanta, per un lungo tratto, 10 anni, io fui a capo del Dipartimento Informazione e Editoria di Palazzo Chigi, amministrando leggi e risorse dedicate ai media. Malgrado l'amicizia personale e condivisioni valoriali, Ugo, che aveva costanti preoccupazioni editoriali per la testata che dirigeva, aveva una interlocuzione frequente, sobria, tecnica, tesa a comprendere le pieghe della normativa e le spesso sottili demarcazioni tra opportunità e rischi, tema abituale delle normative di sostegno o di quelle riguardanti il credito o forme di defiscalizzazione. Era molto sensibile, come responsabile delle politiche dell'informazione del Partito Socialista, all'evoluzione dell'azione normativa sulla stampa, non solo per interessi corporativi, ma anche rispetto alle finalità di consolidare l'articolo 21 della Costituzione sulla libertà di stampa e sull'equilibrio tra fonti forti e fonti deboli dell'informazione. Ricordo attenzione e ruolo, per esempio, nel progetto di estensione dei provvedimenti alla radiofonia che svolgeva servizio pubblico, argomento che non lo riguardava aziendalmente, tesa però a dare prospettive a emittenti come Radio Radicale, attorno a cui, devo dire, non c'erano compatti consensi. Quando dico sobrio, mi riferisco, al di là dei tratti personali, allo spirito di rispetto dei ruoli istituzionali, all'assunzione di responsabilità nel comprendere bene i confini tra volontà, liceità e trasparenza dell'azione di governo. Io ricordo, lo dico con franchezza, di alcuni esponenti di partito che ti chiedevano, come fossimo davvero ancora al tempo del Mincul Pop, ma quanti soldi avete a disposizione per i giornalisti? Era ridicolo, no? O di aprire e chiudere gli occhi nei confronti delle condizioni di contribuibilità, come se essa non si svolgesse con procedure di assoluto rigore nel quadro di commissioni paritetiche. Capitava che esponenti politici trattassero l'amministrazione competente nell'ambito del governo come un bancomat. I frequenti interscambi con Ugo erano sempre senza arroganze, con comprensione del processo di modernizzazione della legislazione, che al tempo, per molti aspetti, grazie anche agli indirizzi che aveva dato Giuliano Amato, si andava compiendo. I socialisti per lo più sapevano che era epoca in cui si lavorava nelle istituzioni per cambiarle, per migliorarle, per riformarle, non per altro. Metti anche che qualcuno non fosse bene informato, ma pazienza. Delle tante battaglie condotte con la scrittura e con la parola ne cito una, ma questo capitolo sarà certamente ampliato dalle testimonianze oggi programmate. Nel ricordarlo al momento della scomparsa, Bobo Craxi ha fatto riferimento al caso Moro e al caso Tobagi, mescolando fatti di grande rilievo nella vita di Ugo Intini. Virgolette, nell'azione politica intrapresa durante il caso Moro per contenere l'offensiva del cosiddetto fronte della fermezza, fu decisiva la sua azione politica e giornalistica affinché potesse essere liberato il giudice D'Urso, per il quale l'Avanti aprì le sue pagine per ospitare un delirante comunicato dei suoi rapitori. E poi Intini non arretrò di fronte alla provocazione dei magistrati di Milano, che fortemente criticò per vistose omissioni nelle indagini contro gli assassini di Walter Tobagi, giornalista cattolico e socialista a cui Ugo era legato. Tornando al percorso della sua storia negli anni poi 90, lo sviluppo della sua esperienza politico-istituzionale verrà in fondo dopo la crisi che travolse nella sua forma di soggetto centrale della vita politica italiana il Partito Socialista, sempre mantenendo la rotta a sinistra, diventando sottosegretario agli esteri con il secondo governo Amato e vice ministro degli esteri con il governo Prodi e quindi con Massimo D'Alema, ministro degli esteri. Devo dire con grande soddisfazione personale per i contenuti di quegli incarichi. Forse subendo qualche reprimenda dalla propria casa, non so dire se personale o di ambiente, ma comunque continuando a svolgere esperienze parlamentari ormai riservate a pochissimi esponenti che pur provenivano dalle robuste file dei socialisti prima della crisi. Nel 2005 Intini è stato fra i fautori del progetto di alleanza tra socialisti e radicali attorno al simbolo della rosa nel pugno, e epoca questa di contesti difficili e irti di controindicazioni, anche per sviluppare progetti sensati e coraggiosi. Sulle sorti, Ugo Intini ha mantenuto fino alla fine un rapporto di scrittura con la stampa socialista, costantemente su Mondo Operaio, con note di taccuino chiamate contrappunti, che variavano dalla storia del Novecento alla politica interna, alla politica estera, molte volte, e con molti intarsi di esperienze personali, e anche con le sorti del Partito Socialista, non solo in chiave testimoniale, ma riservandovi la tenace premura di chi diceva che, virgolette, non doveva essere assolutamente spenta la fiammella. Sulle sorti della rivista, di cui sono stato parte a tratti, ma iniziando comunque dalla fine degli anni 70 e poi riprendendo dal 2009, ecco, Ugo ha avuto sensibilità e assiduità soprattutto negli ultimi 15 anni e con la lunga direzione di Gigi Covatta, che devo dire ci manca molto dal 21 aprile del 2021, e più di recente con la direzione di Cesare Pinelli. In questi giorni, proprio in questi giorni, l'altro ieri, è arrivata in abbonamento nelle case di tutti noi il numero 2 dell'anno della rivista, con il suo ultimo accurato articolo dedicato all'aggiornamento di geopolitica e di sicurezza euro-mediterranea in una competente analisi della situazione in Egitto. E circa Gigi Covatta voglio dirvi che il libro A tante voci, curato da Gennaro Acquaviva, dedicato proprio a Gigi, è stato presentato nei giorni scorsi alla Sala Capitolare del Senato e, da quel che ho colto, qui sarà presentato anche in questo circolo. Ancora sulla scrittura di Ugo, nel tempo in cui si lanciano attenzioni ai giovani, sollecitandone la partecipazione, Ugo Intini aveva preso a perorare, con accenti sociologici, umanitari, la necessità di rifocalizzare una nuova e più adeguata attenzione agli anziani. Suo il saggio del 2016, Lotta di classe tra giovani e vecchi, col punto di domanda, con prefazione di Giuseppe De Rita, che reagisce ad orientamenti che considera contro gli anziani da parte del movimento grillino di una decina di anni prima. Scriveva Ugo, virgolette, la piramide delle età per millenni e sino a pochi anni fa ha avuto una grande base di giovani a sostegno di un vertice esiguo di vecchi. Il clamoroso, drammatico capovolgimento della piramide è un tema oggi davvero spinoso, soprattutto perché l'opinione pubblica ancora non conosce i fatti. Liberato a un certo punto anche da ruoli formali e da schemi legati agli equilibri politici, la sua scrittura si è andata aprendo a forme infrequenti per la sua immagine storica di portavoce ufficiale, un ruolo che è rimasto molto caratterizzante circa la sua immagine e la sua reputazione, mettendo in rilievo doti non comuni di duellante su molti fatti storici, ma anche di attualità, nel quadro di una conflittualità politica che negli anni Ottanta aveva molti fronti e che gli costò anche la necessità di mettere a prova la serenità d'animo rispetto a momenti di satira pungente come fu quella di Corrado Guzzanti. Ricordo, nella fase successiva che ho definito di liberazione da ruoli, e per fare un solo esempio, un passaggio scritto ad inizio 2023 in occasione della scomparsa di Giorgio Ruffolo. Solo un cenno, ma che ecco, segnale di una ritrovata maggiore libertà espressiva. Aperte le virgolette. Anch'io nutrivo qualche prevenzione verso Ruffolo. Quando cominciai a frequentarlo dopo essere arrivato alla guida del quotidiano, tuttavia cominciai presto ad amarlo, per il semplice motivo, innanzitutto, che era amabile, di una simpatia irresistibile. Avremmo comunque avuto un rapporto costruttivo, perché il prestigio dell'Avanti appariva a tutti assoluto. Era una istituzione del partito. Ciò che chiedeva veniva fatto diligentemente, anche dal più autorevole e famoso dei professori. Forse Ruffolo mi vedeva come un ragazzetto un po' naif, ma ero pur sempre il direttore dell'Avanti. E lui, ancorché con molti anni in più, sembrava a sua volta un ragazzo, per l'allegria, la scanzonatezza, lo humor dissacrante con il quale, come spesso accade alle persone di cultura superiore, rendeva semplici le cose difficili. Sempre tra i ricordi recenti e personali, un'occasione degli ultimi anni, un 25 aprile celebrato insieme con Ugo nella città di Melfi, per me abituale impegno della Fondazione Francesco Saverio Nitti, nella città natale di Nitti, e anche città di confino di illustri dirigenti socialisti, da Eugenio Colorni a Manlio Rossi Doria, in cui il giudizio storico sul ruolo sociale dei comunisti italiani, anche qui fuori dal posizionamento del tempo delle grandi battaglie, appariva nelle sue espressioni più compenetrato nel riconoscimento di chi ha lavorato insieme contro disuguaglianze e disparità sociali. E ricordo anche, per testimonianza personale, che Ugo ha sempre coltivato un rispetto esercitato con grande discrezione nei confronti di Sandro Pertini, di cui aveva ereditato, come diceva spesso, ben tre cose. Per lui le più importanti: la direzione del lavoro del quotidiano Il Lavoro a Genova, la direzione dell'Avanti a Roma e, soprattutto, a lungo, il ruolo di capolista socialista in Liguria alle elezioni politiche. Monumentale, ineludibile, la sua storia dell'Avanti, titolo esatto Avanti, un giornale, un'epoca, edito da Ponte Sisto nel 2012. Un intero secolo in 754 pagine. Ecco, una ricapitolazione del suo patrimonio di rapporti e di relazioni, poi nazionali e internazionali, è arrivato poi negli anni più recenti con il corposo volume Testimone di un secolo, pubblicato da Baldini e Castoldi nel 2022. Avete sentito un brano all'inizio della presentazione fatta a Radio Radicale di questo libro. Lo discutemmo con lui a Milano, alla Sala del Grechetto della Sormani, e poi ricordo che partimmo per Roma quel giorno, raccontandoci questa storia di una vita a navetta tra le due città, che, diciamo, resta anche tra i socialisti un certo spartiacque, no? Tra chi non viene a patti con la capitale e chi non viene a patti, per dirla così, con una certa prolungata cultura cisalpina. Noi, credo, per essercelo detto anche quel giorno, eravamo venuti a patto nel vivere tra queste due città a lungo e senza conflitti. Quanto al suo ultimo libro, 652 pagine, spese a raccontare il Novecento attraverso 48 protagonisti, da Nenni a Craxi, da Pertini a Cacciampi, da Giulio Andreotti a Montanelli, figure rilevanti, Willy Brandt, i successori di Mao, Nicolae Ceausescu, Yasser Arafat, Kim Il-sung, i capi talebani, insomma una grande carrellata, tutta gente che Intini più o meno ha conosciuto, o più o meno da vicino, da giornalista o da dirigente di partito, prima come rappresentante del Partito Socialista, poi alla Farnesina. I suoi libri restano, lo ha scritto quell'avvincente, un po' nostalgico fustigatore della Prima Repubblica che è Filippo Ceccarelli, lo ha scritto su Repubblica con queste due righe che vi leggo. Tutti leggibili i libri di Intini, alcuni anche belli. Chiunque si sia trovato a studiare le culture politiche del secolo scorso, prima o poi ha aperto quelle pagine con rispetto e gratitudine. La Camera dei Deputati ha svolto, con presidenza e introduzione del vicepresidente Moulet, era presente anche la moglie di Ugo, Carla Scesa Intini, e il figlio Carlo, una dignitosa seduta di memoria il 28 febbraio. Un corale apprezzamento delle qualità umane, intellettuali e della coerenza politica. Qualche passaggio, se volete, di routine. Uno ha parlato di un suo libro scritto con Bettiza, ma insomma, anche spunti belli. Figli di relazioni personali, su segmenti anche meno noti del suo profilo. Per esempio, Ettore Rosato ha fatto emergere, nell'impegno per la politica estera di Ugo Intini, la prolungata attenzione per l'allargamento europeo nell'area balcanica e l'interesse sempre vivo per non spegnere il processo di occidentalizzazione della Turchia. Altrettanto corale e sinceramente addolorato il congedo dei socialisti. Faccio solo qualche rapidissima citazione. Claudio Martelli ha scelto di ricordarlo per la funzione più caratterizzante, virgolette, di questa nostra storia sei stato a lungo la voce, il testimone, il difensore pubblico. Giuliano Amato è stato tra i pochi che ha citato una pubblicazione recente di Ugo, La privatizzazione della politica, una sorta di nuova frontiera del dibattito critico a sinistra, contro l'eccesso della svolta liberista di una sinistra che fu molto ideologica. Valdo Spini ha lodato fermezza, lealtà, correttezza. Anche Piero Fassino, come tanti, cita la posizione ferma e la forma che si è persa nella politica italiana, ma smentisce con nettezza dicerie sulla faziosità di Intini. Anzi, lo definisce, virgolette, leale con la sua posizione craxiana, ma mai settario, mai fazioso, sempre alla ricerca di confronti seri a sinistra. Stefania, naturalmente, insieme a parole di profondo affetto, ha ricordato la rocciosa posizione a difesa del padre, grazie, virgolette, a una penna straordinaria, acuta, pungente, intelligente. Non proseguo nell'elenco, i non citati sono molti, ma non sono voluti e non credo di dover fare qui un esaustivo necrologio. In conclusione, io avevo scritto di cuore, nell'immediato congedo dopo la sua scomparsa, questa riflessione. Se ne va un combattente dell'epoca in cui la politica si faceva con un raccordo costante alla trama storica, con una elaborazione argomentata sia in punto di coerenza sia in punto di responsabilità, delle conseguenze del pensiero, con il rispetto per le legacy delle generazioni precedenti e un grande amore per il miglioramento collettivo in un paese diventato libero, ma non sempre guidato secondo adeguati valori di cultura, civiltà e convivenza tra gli uomini. Queste ultime parole non erano mie, erano sue. Era quest'ultima riga una citazione della sua prefazione, citando Turati e Silone, al libro di Orazio Niceforo, I socialisti italiani della rivoluzione bolscevica dal 1917 al 1920, che abbiamo presentato proprio qui al Circolo di Amicis a Milano con Ugo Finetti, che io ho consultato prima di questo nostro evento di oggi e che mi ha affettuosamente incoraggiato, con Aulo Chiesa, con Antonio Carioti, con Nicola Del Corno, con Enrico Landoni, con Walter Galbusera. L'abbiamo presentato lodando l'autore e il prefatore, entrambi assenti quel giorno, ma non sembrava per cause gravi. Eravamo anche in parola comunque per rivederci presto, non è stato possibile. E oggi, con queste parole che riducono una lunga storia, ma che sono espressioni di stima e di fraternità mantenutesi nel tempo, io mi ricongiungo spiritualmente con quelle consuetudini. Vi ringrazio.